Cominciamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, la canzone che ha introdotto questa sera, questa di Fiorella Mannoia, L'assenza. E noi questa sera parleremo dei canti che sono al centro del cantico, secondo la struttura che noi vi abbiamo fornito, che trovate anche nell'ultima pagina del libretto, nella pagina proprio finale. E per poter capire, allora vi aggancio con l'ultima cosa che abbiamo detto l'altra volta, se vi ricordate, e abbiamo concluso questo primo grande poema della prima parte del Cantico dei Cantici con questa unione. I due amanti si ritrovano sempre più ravvicinati in questa contemplazione che diventa proprio un incontro. E all'invito, anzi alla richiesta dell'amato di entrare nel giardino, la donna, l'amata, risponde invitandolo nel suo giardino. E attraverso questa metafora del giardino viene descritta in maniera molto poetica proprio l'unione fisica anche di questi due amanti. E alla fine si conclude con questo gustarsi a vicenda. Ho gustato il mio miele, il mio vino, il mio latte, il balsamo, cioè questo coinvolgimento di tutta la persona con tutti i vari sensi, l'odorato, il gusto, la vista, il tatto, tutto. L'esperienza dell'amore è un'esperienza coinvolgente che ci prende nella nostra totalità. E questo poema si conclude con, abbiamo detto, noi abbiamo accettato questa interpretazione, con l'intervento di una voce fuori campo, che noi abbiamo definito il poeta, che invita a godere di quel momento. Mangiate e bevete, amici, inebriatevi. L'amore veramente non basta mai. Allora, godete. L'amore è misura a se stesso, abbiamo detto. Ecco, si esprime il momento massimo della comunione di queste due persone attraverso la metafora del cibo, del mangiare e bere, che dà un'idea di, appunto, di sia sostentamento, perché il cibo ci sostiene, ma anche di appagamento. Il cibo ci dà la sensazione anche di sazietà, in questo troviamo un benessere. E piccolo riferimento per noi cristiani: la comunione si esprime anche nella celebrazione sotto il simbolo del pane e del vino, e quindi è un banchetto. Anche lì c'è la metafora, diciamo, la simbologia del mangiare bene, dove in quello noi vediamo un'offerta: io mi dono a voi con tutto me stesso. Anche lì si esprime il massimo della unione. Ecco, per noi anche questo riferimento, c'è una reminiscenza sulla comunione. Quindi siamo arrivati a un momento in cui, ecco, finalmente viene coronata questa unione, dopo che c'era stata la lontananza. E allora possiamo vedere e possiamo pensare che il cantico, ecco, ci descriva questo mondo molto idilliaco, molto bello, un paradiso perduto che si cerca sempre di recuperare. Però sappiamo che l'amore, ma anche la sessualità, che abbiamo visto è stata messa anche molto in evidenza, tutta una descrizione anche molto fisica, erotica del corpo, delle persone, dell'amata. Ecco, questi sono elementi nella nostra realtà ambivalenti, dove per esempio sia l'amore ma anche la sessualità nascondono e rivelano anche una faccia con gli istinti, anche quelli più violenti. Allora il cantico crede nella bontà dell'amore, ce la dice, però non ignora i momenti di crisi e non ignora anche gli altri risvolti. E allora succede che, passando a questo altro poema che inizia con il versetto 2 del capitolo 5, quella che noi abbiamo intitolato la parte centrale, ci ritroviamo di nuovo in un momento di separazione. Cambia completamente la scena. Abbiamo lasciato i due amanti abbracciati in un momento di grande intimità, di comunione, Ritroviamo al versetto successivo, quindi dove inizia il nuovo poema, una situazione totalmente diversa. E questo è il cuore del cantico secondo la struttura che abbiamo noi proposto, che abbiamo scelto per poter poi leggere di seguito. Allora abbiamo lasciato la prima parte dove c'è questa celebrazione dell'amore e si va in un percorso che va dalla separazione all'avvicinamento. Adesso ci troviamo ancora in questo, in un momento in cui c'è questa, diciamo, aggravante. Di notte c'è un momento di separazione, però il movimento sarà lo stesso. E poi si passerà nella seconda parte dove si vivrà lo stesso, la dinamica che è sempre uguale, sembra ritorni sempre la stessa, anche se in una situazione completamente diversa. Versetto 2. Io dormivo, ma il mio cuore era detto. Una voce, il mio amato bussa. Aprimi, sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la tunica, come posso indossarla ancora? Mi sono lavata i piedi, come sporcarli ancora? Il mio amato ha messo la mano nella fessura, le mie viscere fremevano per lui. Mi sono alzata, io per aprire al mio amato, e le mie mani stillavano di mirra, e le mie dita mirra liquida sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto, io, al mio amato, ma il mio amato già se n'era andato, era scomparso. Mi sentii morire quando egli se ne andava. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi han trovato alle guardie che fanno la ronda in città, mi han percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amato, che cosa gli racconterete? Che malata d'amore io sono. Allora, da una parte la prima impressione che si può avere è di un passaggio brusco, nel senso che appunto, come ci ricordava Ciro, i versetti precedenti ci narrano appunto di questo incontro, della celebrazione, dell'invito a una festa dell'amore, anche proprio in questo banchetto, poi immediatamente così, no? La crisi, la separazione e la lontananza, no? Fra l'altro le parole, questi versetti ci fanno un po' immaginare l'amata in casa, che sta dormendo in un dormiveglia, e l'amato fuori, che poi bussa, è lei che apre e poi vedremo appunto non lo trova. E allora, come dire, un po' il senso di questa, di quanto l'amore sia così prezioso e fragile, di come le nostre relazioni sono così preziose, fondamentali, perché poi di relazioni noi viviamo e allo stesso tempo sperimentiamo una fragilità no, profondissima. Cioè, nel senso che tante volte così si è vicini e poi basta una parola per essere lontanissimi, per non capirsi più. Allora, ecco, no, questo, l'amata che comincia dicendo io dormivo, ma il mio cuore era detto, il mio cuore veglia, il mio cuore... si potrebbe da una parte vedere l'immagine di un sonno non tranquillo, è un dormiveglia, cioè da una parte di un sonno non tranquillo, non è un sonno riposato. Proprio perché c'è questa preziosità e fragilità dell'amore, no? L'altro è presente, ma fino a quando? L'altro è presente e allo stesso tempo è tutto giocato sulla fiducia che l'altro rimanga e ci sia, no? E che io per lui.
E naturalmente sappiamo che poi si possono provare anche nelle relazioni affettive a mettere le varie penali, come hanno fatto gli attori famosi negli Stati Uniti, no? Che sul matrimonio celebrato, se all'inizio c'era il divorzio, c'erano no, delle somme da pagare. E non so se serve, cioè, beh, di fatto sono tentativi, no? Tentativi di quello che si sa che si vive così, appunto, nella fiducia. Non nella certezza. E allo stesso tempo mi piaceva cogliere in questo io dormo ma il mio cuore veglia, qualcosa di quello che stiamo vivendo in questo tempo come cristiani, cioè il tempo dell'Avvento, no? Che è un tempo in cui siamo chiamati a far memoria che abbiamo una speranza, che siamo in attesa del ritorno del Signore Gesù e quelle letture che poi tornano nelle messe feriali e poi domenicali in particolare, ci invitano alla veglia, al vegliare. E vegliare che significa un atteggiamento di fondo, sia che si dorma, sia che si sia svegli, no? Dove è una vita che è una speranza, che custodisce una speranza, anche quando dorme. No? Per cui io dormo, ma il mio cuore è veglia, c'è una speranza, perché l'amato tornerà, no? Sta tornando. E fra l'altro poi parlando anche con Ciro sul fatto che questa parte, questa crisi sia al centro del cantico, ci viene appunto un po' da pensare il fatto che il cantico parla di un amore che anche questo, quello dell'amato e dell'amata del cantico, che attendono un compimento.
Che ci sembrava in maniera particolare appunto descrivere l'amore in tanta bellezza. Poi nella parte centrale che è stata appunto nella struttura che abbiamo detto evidenziata, perché se tutte le altre parti sono corrispondenti, cioè hanno un pandan, no? L'inizio con la fine si corrispondono, questa parte centrale è unica. Allora vuol dire che è stata messa in evidenza e ci faceva, diciamo, pensare il fatto, ma perché proprio la crisi viene messa in evidenza? Cioè, come per dire, questo è l'aspetto più importante dell'amore? Probabilmente è appunto in questo, nell'esperienza nostra, umana, il nostro amore cerca un compimento. Allora, abbiamo detto più di una volta che il cantico ci presenta una situazione che vuole ritornare a quelle origini, a quella purezza, interpretare di nuovo l'amore, ma anche la sessualità, anche l'unione, il desiderio, non più in una maniera peccaminosa, ma giusta, buona, secondo il desiderio di Dio. Eppure nella nostra situazione attuale questo chiede un compimento che è da venire. Allora siamo in attesa, siamo nella veglia. Noi viviamo, ma attendiamo.
Allora, ecco una voce in questo dormiveglia, una voce. L'amato è fuori e l'amato allo stesso tempo si riconosce dalla sua voce. Questa voce che non è una voce qualsiasi, come anche nelle nostre relazioni e con le persone che non sono persone qualsiasi per noi, anche quando ci chiamano al telefono, no? Immediatamente quella voce è la voce, no? E che tra l'altro la voce, come in questo caso, come al telefono, ci dice che l'altro è presente nell'assenza, no? Soprattutto al telefono, con i cellulari poi, no? Diciamo. È un po' come il Signore, che è presente nell'assenza, attraverso la sua voce che è la sua parola. Noi stiamo attendendo questo amato che nella notte, ancora cominciamo a vedere l'alba, ma è ancora notte, c'è cioè ancora la notte, e lui è presente con la sua voce, quella voce che la sua parola che non è poi a un certo punto, sempre più sentiamo che non è una parola qualsiasi, una voce qualsiasi, ma è la voce dell'amato. E l'amato bussa, fra l'altro questa cosa del bussare ci ricorda immediatamente l'Apocalisse, no? Ricordate in una delle lettere a una chiesa, adesso non ricordo esattamente quale, e ripeto altrimenti non ricordo quale chiesa, e il Signore dice: ecco, io sto alla porta e busso, se uno mi apre entrerò da lui, no? Allora anche questo è bello, perché l'amato non sfonda la porta, non spinge, no? Ma bussa, e come dire, l'uno cerca l'altro, ma uno è fuori e l'altro è dentro e la porta è chiusa. Come molte volte possono essere le porte del cuore chiuse, e non si sa bene neanche perché. Non si sa bene neanche perché. Tra l'altro, se da una parte il mistero più grande è l'amore, il secondo mistero più grande è il rifiuto dell'amore. Cioè, non sappiamo perché dentro di noi, a un certo punto, rifiutiamo la vita. C'è una, non so se avete visto il film Lezioni di piano, questo film ambientato nel 1800 in Australia. C'è una scena finale, tutto di un percorso di una donna che era andata per sposarsi in uno di quei matrimoni combinati, e per cui va lì, lei dall'Inghilterra raggiunge lì l'Australia o la Nuova Zelanda, non si capisce bene dov'è, comunque uno di quei paesi dall'altra parte del mondo, e incontra che questo marito è una persona che non lo ama, e non si capiscono. Allo stesso tempo il marito è uno che vuole comprare, no? Così come ha comprato la moglie, in qualche modo lui compra la terra, eccetera, no? E poi dall'altra parte c'è un altro uomo che invece ha un altro tipo di rapporto più vivo, più con la terra, con la natura, con lei, e si innamora. E allora alla fine è tutto un percorso lungo, che naturalmente, per arrivare alla scena finale in cui alla fine poi lei decide di stare con l'uomo che ama, però allo stesso tempo, mentre stanno andando nella scialuppa verso la nave che poi li avrebbe portati verso l'Inghilterra, e quando arrivati vicino alla nave buttano l'ancora per far fermare la scialuppa, eccetera eccetera, e lei mette il piede nella corda che si stava srotolando e viene trascinata giù, no? E a un certo punto, come dire, quasi il voler morire, no? Non accettare, chissà perché, andare in fondo. Però poi alla fine lei decide di tentare di slacciarsi, e si riesce, e a un certo punto torna a scegliere di vivere, scegliere la vita. Allora qui c'è una porta chiusa, no? Che separa i due. E notate che l'amato dice: aprimi, sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta. Fra l'altro tornano anche alcuni termini che appunto abbiamo visto, della colomba, dell'amica. Perfetta qui ricorda fra l'altro anche il termine dell'agnello che veniva sacrificato nel Tempio, che doveva essere senza difetti per essere accolto dal Signore, no? Per cui lei è senza difetti, come l'amore l'aspetta e la desidera, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne, e solo nella notte fuori, per cui si è bagnato, possiamo immaginare l'umidità notturna che anche noi sperimentiamo in questi giorni. E dall'altra parte, vedete lei, mi sono tolta la tunica, come posso indossarla ancora? Mi sono lavati i piedi, come posso sporcarli ancora? Lei indugia, cioè uno dice: mi sono tolto la tunica, che ci vuole a rimettere la tunica? Si è lavati i piedi, va bene, se li rilaverà. Però ecco, sono quell'indugiare, no? Quella che fa sì che non ci capiamo. Poi in queste cose probabilmente voi donne comprendete molto di più, no? Di noi uomini, che da una parte siamo molto più superficiali su tante cose, no? Però di fatto, vedete, questo ritarda il momento dell'incontro. Il mio amato ha messo la mano nella fessura, le mie viscere fremevano per lui. Vedete, c'è l'immagine della mano che entra così, in quello della porta, no? In una fessura della porta, e le mie viscere. E questo è lo stesso termine che nel libro di Geremia due volte fa riferimento alle viscere di Dio, all'amore di Dio, quell'amore profondo, quasi uterino. E allora è lei che appunto sente di fremere per lui. Per cui mi sono alzata io per aprire il mio amato, e le mie mani stillavano mirra, e le mie dita mirra liquide sulla maniglia del chiavistello. Lei apre, e allora è interessante questo profumo, che può essere o il suo profumo, torna ancora il profumo, l'amore, come l'abbiamo visto anche all'inizio, ricordate che il nome dell'amato è profumo versato, oppure potrebbe essere anche il profumo che l'amato ha lasciato come segno, no? E lui non c'è, perché ho aperto io al mio amato, ma il mio amato già se n'era andato, era scomparso. Lui non c'è, ma c'è il segno del suo profumo, la sua voce, il suo profumo, il suo odore. In alcune preghiere eucaristiche si dice, a un certo punto si dice, che questa offerta salga a te, Signore, come offerta di soave profumo. Il profumo che sale da Dio. E allora lei apre, ma lui non c'è. Questa è un'altra dimensione, no, della crisi, che tante volte i tempi dell'uno non sono i tempi dell'altro. Quando magari è pronto lui, lei no, e quando è pronta lei, lui è già andato via. Dice, com'è questa cosa? No? E siamo due mondi, siamo due... E questa differenza fondamentale, no? Che poi, che da una parte, ricordate che anche nella Chiesa gli antichi si domandavano tante volte, ma perché Dio ci ha fatti uomini e donne? No. Cioè, questa è la domanda che ci poniamo anche noi ogni tanto, o voi di più, no? Chi è nel matrimonio, chi è nella... soprattutto quando non ci si capisce completamente, uno dice, ma ci poteva fare tutti uguali il Signore, no? Cioè... No, perché non ci capiamo, noi non ci capiamo e secondo me non ci capiremo mai fino in fondo. E allora dice, ci avrebbe fatti tutti uguali, no? Così. E pensate che questa domanda a livello teologico se l'erano posta già alcuni padri all'inizio, e alcuni, ma la Chiesa non li ha seguiti, grazie a Dio, dicevano che la differenza sessuale era conseguenza del peccato. Cioè che all'inizio ci sarebbe stato un essere umano uno, così, che poi il peccato, no, ha diviso. E Giovanni Crisostomo invece ha preso tutta un'altra linea e lui diceva appunto no, che il Signore ci ha fatti così, tra l'altro anche la Bibbia ci dice che il Signore ci ha creati così. E ci ha creati così proprio perché l'umanità non si unisse in una generica natura. No? Nella filosofia antica, la natura dell'uomo, no? Noi siamo poi, gli accidenti sono diversi, maschi e femmine, ma la natura è l'essere umano. No, perché l'umanità non si unisse in base a una generica natura, ma l'umanità si unisse in base all'amore. E qui l'amore è proprio questa desiderio, ricerca, fatica, che passa attraverso anche dei momenti in cui non ci si trova. L'assenza, tra l'altro è la canzone con cui abbiamo anche cominciato stasera, no? L'altro non c'è, se ne andiamo.
Una cosa sulla canzone mentre è proprio per la canzone, se avete visto un versetto, ve lo ricordo, dice la solitudine non ha odore. Allora è bello che la traccia che lascia l'amato sulla maniglia è il profumo, e questo sembra quasi essere ormai la molla che fa finalmente aprire all'amata. E l'assenza, anche in quella canzone, è bello perché può essere vista da due punti di vista. Può ripercorrere esattamente il cantico, e quindi può essere la versione dell'amata che cerca, amato, e quindi parla di questa assenza, fino a poter capire che lo può trovare solo in un posto, in quel cuore che è sveglio. E poi vedremo il finale a sorpresa di questo poema, dove improvvisamente lo ritrova l'amato, dove rimarrà il mistero. Però è una canzone che ci fa vedere anche l'assenza dall'altro punto di vista, dal punto di vista dell'amato, che dice c'è solo un posto dove puoi tornare. E allora c'è una doppia ricerca, c'è un doppio cercarsi e trovarsi insieme. Se potete riascoltarla, poi capirete i vari agganci.
E quindi questa assenza, se n'era andato, era scomparso, mi sentì morire quando egli se ne andava. Questa è la sensazione, no, che si ha proprio quando l'amato, l'amata, non c'è più, se ne va. E anche quando se ne va nel Signore, nel momento della morte, con lui in qualche modo muore anche l'altro. E l'ho cercato, vedete, ancora l'amata si mette in movimento, no? L'amore è come qualcosa di non dato per sempre, ma dove bisogna sempre ricominciare, ricercare. Fra l'altro anche su quella cosa del aprimi, che dicevo prima, una cosa che l'amato che chiede il permesso di entrare, è bello anche questo, no? Il riavvicinamento che non è uno sfondare, ma che chiede il permesso di rientrare. E pensavo una cosa che i religiosi, ma noi gesuiti anche, fino agli ultimi voti, ogni 6 mesi eravamo invitati a far memoria dei nostri voti, ma che non era un rinnovamento, perché erano già stati fatti, ma fargli memoria per rivolerli ancora. Io penso che qualcosa del genere dovrebbe essere anche nel matrimonio, cioè laddove non ogni 6 mesi, magari una volta l'anno, cioè quando è l'anniversario, almeno fin tanto che voi donne ve lo ricordate di più, gli uomini meno, già al terzo quarto cominciano a perdere colpi, e ci si possa ridire, lo rivogliamo, no, permettimi, cioè lo rivogliamo, mentre nella vita religiosa in qualche modo, essendo da soli, uno dice lo rivoglio davanti al Signore, e lì invece in due, no? Busso, permettimi di entrare. E allora l'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non mi ha risposto. E allora lei esce di nuovo, e di nuovo va nella città, tra gli agenti. Mi hanno trovato le guardie che fanno la ronda in città, mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura, le sentinelle, già le avevamo incontrate già una volta, nel qualche versetto prima, nel capitolo secondo, mi hanno trovato il capitolo terzo, versetto 3, mi hanno trovato le guardie che facevano la ronda, lì le trovano, però non succede niente, qui invece la percuoto, probabilmente prendendola per una prostituta, una donna che di notte va per, no, la città. Dicevamo già la volta scorsa, andare per una donna da sola di notte in una città è pericoloso ancora oggi, no? Ma qui dire la ricerca dell'amore che non ha timore di prendere anche i rischi di questa ricerca. E poi ancora l'incontro con le figlie di Gerusalemme. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amato, che cosa gli racconterete? Che malata d'amore io sono. Per questo, no? È come se l'amata dicesse, per questo faccio queste cose che apparentemente sono folli, come quello di percorrere da sola, no, di notte la città. Perché? Perché sono malata d'amore.
se già il più volte nel canto c'era questa opposizione natura-città, per cui l'amore no, si svolge all'interno della natura, e la città è il luogo della socialità dove è difficile vivere l'amore perché viene facilmente contrastato. In questo brano, dove vengono messe in evidenza le guardie che hanno, incarnano la legge, però nell'aspetto più oppressivo. Tra l'altro, se l'altra volta lei chiedeva le guardie erano tranquille, qui sono le guardie che invece usano proprio il potere, la sopraffazione. Ecco, per mettere in evidenza ancora di più, fare un po', diciamo, di polemica, dove l'aspetto sociale dell'amore che pone dei rischi, pone dei limiti, quindi tutto l'aspetto anche un po' della legge che impone, mette delle regole che molte volte sono oppressive all'amore stesso. E adesso, facendo questa domanda alle figlie di Gerusalemme, dove anche qui, se notate, improvvisamente compaiono questi personaggi, non dobbiamo avere troppo il senso un po' della logica, cioè lei di notte trova, intervengono queste voci, è un modo, abbiamo detto, sempre un po' scenico, è una rappresentazione, dove in questo momento in cui lei si sente mancare o testimonia questa sua malattia d'amore, interviene questo coro con cui dialoga e cerca di coinvolgere queste amiche, in questo caso, queste persone a lei coetanee, dove lei condivide questa esperienza, di poter cercare insieme con lei l'amato e poter dare questa testimonianza che lei vive delle pene d'amore. Allora avremo questo dialogo in questa seconda parte di questo poema. Continuo la lettura del testo. Chi ha mai il tuo amato di diverso da un altro amato? O tu la più bella fra le donne? Chi ha il tuo amato di diverso da un altro amato? Perché così ci scongiuri? La risposta di queste donne è attraverso una domanda che, ripetuta due volte, è provocatoria. Cerca di mettere in discussione la sua ricerca. Questa ricerca che è pericolosa, che ha avuto degli esiti negativi perché lei è stata picchiata, è stata spogliata da queste guardie. Perché tutto questo? Chi te lo fa fare? Diremmo noi. Che ha il tuo amato di diverso? C'è qualcosa che ti spinge? Perché in lui vedi qualcosa di più. Ecco, le domande hanno lo scopo di mettere noi o quello che abbiamo nel cuore al centro, cioè di capire qual è la cosa più importante. Perché quella voce mi ha messo in movimento? Perché quel desiderio, quel profumo, quell'invito? E lei viene chiamata la più bella. È un nome che abbiamo già ritrovato, l'amato l'ha chiamata così. Allora, perché l'amore la caratterizza, è questo che la rende anche bella. L'amato l'ha chiamata così all'inizio di questo poema, la mia perfetta. Allora, questi sono tutti segnali di quel cuore vigile. Allora lei ce l'ha nel cuore, quelle parole che l'amato pronuncia sono le parole che ascolta il cuore, che è vigile. Lei in superficie, diciamo, dorme, ma il cuore, che a quel livello più profondo, è vigile, perché è in queste parole, è in quella consapevolezza. Vi ricordate anche come si era caratterizzata lei in quella famosa confessione? Io sono bruna ma bella. Anche lì la pelle bruna ma bella. Allora anche lì c'è una consapevolezza di sé, è quella che riposa nel cuore. Dormivo ma il mio cuore era desto. In questo senso sei più bella, la più bella fra le donne, l'amore ti caratterizza. Che cos'ha di diverso? La domanda diventa quindi un pretesto perché lei campi la bellezza dell'amato. E allora abbiamo per la prima volta, ed è una volta unica, è un esempio un po' molto raro, dove viene fatto un canto del corpo dell'amato, della persona dell'amato. In genere questi canti, abbiamo detto, nell'ambito appunto anche di una festa nuziale, venivano dedicati alla donna, e questa è una tradizione che ci è pervenuta. Non si hanno testimonianze tantissime, forse questo è un altro caso di canti invece dedicati alla figura maschile. Allora, lei inizia la descrizione. Il mio amato è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli fiori di palma, neri come il corvo, i suoi occhi come colombe su ruscelli d'acqua, lavate nel latte, posate su una vasca ricolma. Le sue guance come aiuole di balsamo, torre di erbe profumate. Le sue labbra sono fiori di loto, che stillano fluida mirra. Le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo ventre, un blocco d'avorio, tempestato di lapislazzuli. Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi di oro puro. Il suo aspetto è come il Libano, maestoso come i cedri. Il suo palato è dolcezza, e tutto in lui è desiderio. Questo è il mio amato, questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme. Allora, lei si rivolge, avete visto, figlie di Gerusalemme, no? Fanno un'interrogazione e risponde le figlie di Gerusalemme, iniziando una descrizione che riprende quella che lei ha ricevuto nel poema precedente e ripercorre il fisico sempre dall'alto verso il basso, descrivendo anche qui 10 parti del corpo, a cominciare dall'alto. Anche questo è un decalogo, vi ricordate le 10 piante del giardino? Ecco, tutte le caratteristiche danno un senso di completezza. E inizia con una caratterizzazione generale, così come lei si era caratterizzata dall'aspetto, no? Sono bruna ma bella, il colore scuro. Lui invece è bianco e vermiglio. Allora, una carnagione chiara, e questo abbiamo detto che era indice di nobiltà, era una persona quindi raffinata, era qualcosa di molto prezioso avere la carnagione chiara. Però nello stesso tempo anche vermiglia, quindi un colorito che noi diremmo bianco e rosso, cioè di buona salute, quindi non era anemico. Questo nella caratterizzazione fisica. Però se vi ricordate, il bruna, come lei aveva definito se stessa, cioè con qualche imperfezione per le bruciacchiature del sole, per essere esposta alle intemperie della vita, lui non ce l'ha. Cioè lui vede già questa perfezione, e questa come caratterizzazione generale, il mio amato. E poi riconoscibile tra mille e mille, la parola riconoscibile, in effetti la parola esatta è vessillo, che è questa bandiera che veniva posta sul campo di battaglia per radunare l'esercito, per poter radunare l'esercito dello stesso schieramento, quindi per potersi riunire e riconoscere, veniva alzato questo grande stendardo che aveva i colori di quell'esercito, che aveva un simbolo sopra. Allora, è riconoscibile perché? Perché svetta, e non sta parlando dell'altezza, ma delle sue caratteristiche. Allora, già questa parola era uscita fuori quando lei si sentiva che si arrendeva, e si sentiva come una città su cui veniva messo il vessillo. Su di me il suo vessillo è amore. Allora, ha le caratteristiche, ha il simbolo dell'amore impresso su
migliaia e migliaia, 10.000, un numero sterminato perché è una moltiplicazione dove si ottiene un numero che per ebrei era quasi infinito. Quindi su tutti si distingue, c'è qualcosa che lo rende veramente unico. Poi si comincia la descrizione del capo. Il suo capo è oro, oro puro. I suoi riccioli fiori di palma, neri come il corpo. E qui notiamo, si passa, no, attraverso i colori, anche qui si gioca sui contrasti. C'è una qualcosa che ci mette in difficoltà. Il suo capo è oro puro, allora uno pensa biondo. E poi dice, i neri come il corpo, i suoi riccioli, no, fiori di palma. Allora, ripercorre questo poema, allora, anche quello che veniva fatto come descrizione delle divinità. Quindi per poter descrivere delle divinità, che poi venivano anche rappresentate magari in delle statue o in delle decorazioni, si procedeva appunto con degli elementi caratteristici, quindi una divinità appunto doveva avere gli elementi più preziosi, quindi il capo dorato, o un'aurea, cioè intorno al capo doveva risplendere per dare l'effetto appunto che era una persona eccezionale. Nel ripercorrere e quindi nell'usare un po' questi stessi espedienti che si usano nella descrizione di una divinità, l'amata lo applica al suo amato. Quindi è un altro modo per dire è speciale, che ha il capo, ma in questo senso possiamo intendere anche definito da questo oro, da questa luminosità, da questo splendore. Gli mette l'aureola, praticamente, quest'aurea, splendente. È un modo per magnificare, però è un modo anche per dire, perché il cantico appunto ci offre anche dei riferimenti poi religiosi, è un modo per dire che nel mio amato io rivivo un'esperienza, una descrizione di Dio. Cioè l'amore veramente mi rende il Signore tangibile, anche in questo aspetto, bellissimo, magnifico. E i capelli sono sciolti, evidentemente anche lunghi, come i semi delle palme, quindi si vede questo grappolo, però neri come il corvo. Allora anche qui c'è questo contrasto, una pelle chiara, però i capelli corvini, come diciamo noi. Con questi riflessi, che sono indice tra l'altro di capelli neri di una persona giovane, quindi c'è da una parte il vigore, questi capelli sciolti, no? L'essere audace, l'essere una persona di movimento, ma nello stesso tempo la giovinezza. Dai capelli si passa agli occhi, gli occhi come colombi su ruscelli d'acqua, o forse anche su vasche, perché poi c'è queste posate su una vasca ricolma. Questo versetto è abbastanza difficile nella trascrizione, nell'interpretazione. Allora, probabilmente qui si vuole mettere in evidenza, abbiamo già visto che, come per l'amata, già gli occhi erano assimilati a delle colombe, vi ricordate, per il messaggio che trasmettono, soprattutto innocenza, però nello stesso tempo il messaggio d'amore, perché le colombe erano le messaggere dell'amore. Praticamente lei descrive degli occhi che riflettono, per questo parla di questi animali posati su una vasca, e poi parla di latte, quindi il colore delle colombe è il colore dell'acqua stesso, del liquido che sta in questa vasca, quindi c'è bianco e bianco. Se vi ricordate, non dobbiamo prendere la similitudine per la forma dell'animale o per il colore, perché questo amato non ha gli occhi bianchi, sarebbe terribile, ma per quello che significano questi simboli. Allora qui viene messo in evidenza però, quindi non solo l'aspetto dell'animale, ma l'animale che sta su questo bordo d'acqua dove si riflette, quindi sta dicendo che i tuoi occhi riflettono messaggi d'amore, lei si vede specchiata negli occhi dell'amato, quindi nel descriverli vede questo riflesso. E probabilmente questo versetto, questi versetti, questa parte, c'ha qualche problema di interpretazione, forse anche di trascrizione, perché poiché si ripercorre in questo canto quello che ha vissuto già l'amata
su di sé, quindi la sua descrizione, e gli elementi andavano in un certo ordine, soprattutto venivano accoppiati, quindi capo, capelli, e poi c'erano appunto occhi, denti. Qui mancano, ma probabilmente, perché i due vocaboli in ebraico sono molto simili, probabilmente c'è stato, così dice, una corruzione, nel senso che nella ricopiatura dei testi una lettera è stata scambiata per un'altra, per cui è molto facile che invece di lavati nel latte, lì si parla di denti bianchi come il latte, quindi qui c'è anche la descrizione, quindi non solo gli occhi come riflesso, quindi il colore bianco, ma poi anche il richiamo del bianco dei denti, quindi simbolo di vigore, e poi si passa alle guance, e qui dopo tutte le sensazioni visive si passa a una sensazione che è di tatto ma anche di olfatto. Le guance, aiuole di balsamo, il balsamo abbiamo detto è un profumo, quindi non è un nome generico, probabilmente qui si può fare riferimento o al fatto che venivano unte con del profumo, il nostro dopo barba, come diciamo, quindi aveva un'usanza che probabilmente c'è anche qui, però può anche significare che il volto dell'amato è incorniciato dalla barba, e allora qui si può capire meglio il riferimento alle aiuole, anche perché si usava ungere la barba di profumo, in questa maniera il profumo rimaneva più persistente. Vi ricordate anche il Salmo, credo sia il 122, quello come olio che scende sul capo, che scende sulla barba di Aronne. Ecco, questo non per un incidente, perché si era rotto il vasetto, allora cola, ma perché c'era proprio l'usanza di ungere, allora probabilmente c'è questo riferimento. E profumarsi non era solo per le donne, era anche per gli uomini, molto normale. E quindi nel accarezzare le guance c'è questo, c'è questa sensazione del profumo nel ripercorrere le guance. Le labbra sono fiori di loto, e qui c'è il riferimento ai gigli, oppure a una versione diciamo più popolare dei gigli, che possono essere i gladioli. Quindi per noi il giglio è subito l'immagine del bianco, invece lì in Palestina i gigli possono anche essere rossi. Allora si può capire perché le labbra sono fiori di loto, però il fiore di loto è anche abbiamo detto, un fiore dell'amore, simbolo dell'amore, viene richiamato anche più avanti, quindi le labbra richiamano subito l'amore, le labbra, e stillano fluida mirra. Ora la mirra è una resina che si indurisce e poi diventa allora granulosa, perché si può sbriciolare, ma in effetti quando esce come resina è fluida, allora poterla raccogliere allora in quel momento e non aspettare che solidifichi è molto più preziosa, è molto più intenso anche il profumo. Allora ecco, il parlare delle labbra anche con leggermente umide, ecco, ispira subito questo, cioè paragonato a questa resina preziosissima. È lo stesso nome che abbiamo visto dell'unguento che è rimasto sulla maniglia. Fluida mirra, cioè mirra liquida, preziosissima. Scendendo ancora le mani, anelli d'oro. E qui si parla appunto di una persona che ha le caratteristiche di nobiltà, perché nelle mani si vedono subito appunto le pietre preziose. Sono anche simbolo di valore, i vari anelli, o simbolo di ricchezza, perché gli anelli stessi erano i sigilli per timbrare, per far vedere la casata. Ancora ripercorrendo si arriva al tronco, al ventre, un blocco d'avorio, quindi la solidità di questa persona. Poi nel tempestato di lapislazzuli c'è un riferimento, perché era una pietra preziosissima, e il sommo sacerdote portava un pettorale, quindi che copriva la parte anteriore, tempestato di queste pietre preziose. Quindi in quel riferimento non solo si dice il valore di questa persona, quindi questo aspetto, dove al colore dell'avorio, una pelle chiara, però ci sono questi riflessi, dati forse da tatuaggi, però richiama, ecco, questa veste sacerdotale. Quindi c'è sempre un richiamo a qualcosa di sacro, la figura dell'amato. Le gambe colonne di alabastro posate su basi d'oro puro. Qui il riferimento, allora non solo si sta parlando della solidità, ma il riferimento è anche al libro di Daniele, dove si ripercorre, Daniele ha un sogno, no? Cioè il re ha un sogno, poi lo interpreta, dove c'è questa grande statua, e la statua che poi rappresenta i vari imperi, no? La testa con le corna, un corno più grande, gli altri più piccoli, i vari imperi che poi verranno a decadere. Perché? Perché ha le gambe di argilla, il busto è di bronzo, di oro, di ferro, e poi le gambe di argilla, è naturale che crolla. Ecco, qui si nota di questa descrizione invece la possenza delle gambe, quindi che possono reggere, e quindi dà una solidità e una stabilità nel tempo. Ritorna l'oro, visto come il materiale più nobile, quello che si conservava più a lungo, tra l'altro, era visto come. Si conclude con ancora una piccola descrizione generale, come aveva cominciato con l'aspetto, conclude con l'aspetto. Il cedro del Libano, che è uno degli alberi ma più maestosi che esistano, la grandiosità, la bellezza, è anche un'immagine di fecondità. Nel giardino questo albero è eccezionale, è detta su tutti gli altri. Il suo palato è dolcezza. Dopo aver descritto tutta la persona, ha fatto questo percorso dall'alto in basso, ha detto la maestosità, torna su un particolare, la bocca. La bocca. Tra l'altro la bocca già nel suo interno, il palato, il che significa che viene attratta immediatamente dal bacio, cioè dal desiderio, e infatti dice suo palato è dolcezza, e tutto in lui è desiderio. Ecco, vedete come questo versetto si riaggancia all'inizio del cantico? Mi baci con i baci della sua bocca, questo è il desiderio più grande che c'è. Questo è il mio amato, è colui che muove tutto il mio desiderio, o figlia di Gerusalemme. Allora le figlie di Gerusalemme provocano ancora, dopo aver chiesto cos'ha di speciale, soddisfatte dalla descrizione, allora gli chiedono: e dov'è andato il tuo amato? Dov'è il tuo amato? Oh bella fra le donne, dove si è recato il tuo amato perché noi lo possiamo cercare con te? Dove? Allora, se è così speciale, se è così questo desiderio, dove? Ti ha lasciato, forse è andata dietro ad altre donne. Allora cerchiamolo con te. E questo più che un aiuto sembra quasi una sfida, perché vogliono diventare forse anche loro antagoniste. Dove? E abbiamo nei versetti finali, in questa risposta, una sorpresa. Il mio amato è sceso nel suo giardino, fra le viole del balsamo, a pascolare il greggio nei giardini e a cogliere fiori di loto. Io sono per il mio amato e il mio amato è per me. Egli pascola il gregge fra i fiori di loto. Con questa frase, con questo modo di dire, pascolare il gregge fra i fiori di loto, si parla di nuovo dell'unione, anche intima, dove si può stare insieme in questa maniera tranquilla, distesa. Il mio amato è sceso nel suo giardino. Qui viene ripercorso, vengono riprese delle frasi dei canti precedenti che abbiamo già ascoltato. Praticamente si ritrovano improvvisamente insieme. Lei si ritrova con il suo amato. Allora la ricerca è stata coronata da successo, però non ci viene spiegato come, dove l'ha trovato. Forse la risposta è in quel cuore vegliante, in quel cuore desto. O come abbiamo ascoltato nella canzone, c'è solo un posto dove puoi tornare. Allora perché il cuore rimane desto? Perché hai ricordi su cui tornare?
perché queste frasi richiamano cose già vissute, già dette. Allora lei in quel ricordo rivive e ritrova il suo amato vicino. E si conclude con quest'ultimo ritornello, che è il ritornello della reciprocità cosiddetta. Io sono per il mio amato e il mio amato è per me. L'abbiamo già ascoltato nel capitolo 2, versetto 16, solo che era invertito, dove veniva detto prima il mio amato è per me e io sono per il mio amato. Adesso lei, quindi c'è una reciprocità che è vissuta da tutte e due le parti. Qui lei si mette in evidenza perché c'è stata questa ricerca, però si sente appartenente e sente che l'amato è per sé.
Facciamo qualche attimo di silenzio per ripercorrere qualcosa.